File 32, pagina 164, ottavo, un uomo da poco, un Badoglio. Il Meister non è ancora sparito e già Albert scaraventa su me e poi subito sugli altri la sua mole elefantiaca. A calci e a cinghiate ci strappa dalle mani i tronconi di cavo, ci sospinge lungo i binari verso un vagone merci scoperto, ci fa arrampicare lungo quelle sponde metalliche marcate dalle sigle delle ferrovie italiane, fa scendere da lì sopra sei giovanottoni, li avvia altrove. Il carro è colmo fino all'orlo di piastre metalliche nuove, di grande spessore, lunghe più di 2 metri e larghe circa 1,5 metri. I giovanotti che Albert ha mandato via e quelli rimasti devono essere slavi, polacchi quasi sicuramente. Hanno le stesse facce larghe, le spalle e i fianchi possenti degli ucraini, ma non la strasse in mezzo alla testa e indumenti sporchissimi e laceri sui quali è difficile distinguere la sigla della nazionalità. Il lager è pieno di polacchi. In ogni baracca, in ogni comando, quasi la metà, si dice, dei prigionieri degli Häftlinge è costituita di polacchi, e tutti o quasi triangoli rossi, anche se, per una voce che circola insistente, una buona parte di loro è dalle galere che viene, poiché i tedeschi hanno svuotato le carceri per farne caserme e magazzini e hanno framischiato i galeotti ai cittadini sospetti di antinazismo ed ai rastrellati senza alcun particolare motivo, salvo quello di sgomberare le retrovie ed intanto accrescere il numero dei lavoratori coatti. E forse l'hanno fatto apposta ad apporre a tutti il triangolo rosso dei politici, o forse, nella fretta di svuotare edifici e città intere, gli elenchi non sono stati fatti, le provenienze si sono perdute, e forse molti civili, molti patrioti hanno distrutto i propri documenti. E poi anche qui negli uffici del campo, pieni anch'essi di deportati polacchi, qualcuno ha fatto in modo che le individuazioni fossero impossibili, non come per i 1800 di Peschiera, arrivati tutti insieme, così che è bastato guardare la data, controllare i numeri di matricola, per far togliere il triangolo rosso dato loro in un primo momento e sostituirlo con quello nero. E forse è stato un bene per alcuni polacchi non lasciar sapere, non poter distinguere, ma un male per tanti altri, perché ora il sospetto sulla provenienza li tinge tutti, esclusi i preti, che sono centinaia e centinaia. Sono il gruppo di gran lunga più numeroso fra i sacerdoti delle 2 baracche loro riservate. Polacchi, sì. L'abbiamo individuata ora la sigla consulta sui triangolini di stoffa. Una squadra di puniti, come lo sono coloro che nel Kabel zer Legung comando vengono addetti ai lavori all'aperto, e come lo siamo noi, fino dai primi giorni, senz'altro motivo che quello di portare il segno dell'ignominia tra la fronte e la nuca e una I nel centro del triangolo rosso. Lo scarico del materiale doveva essere stato appena iniziato quando siamo arrivati. Ce n'è pochissimo a terra. Toccherà a noi ora, unitamente a quei pochi rimasti, ultimare il lavoro. E devono essere centinaia le piastre stivate in ordine dentro il carro italiano, e aderiscono l'una sull'altra, compatte, come fogli di quaderno, ma sono più grosse di un dito, sono bandoni da cantiere navale. I polacchi si sono già rimessi al lavoro, sembrano pratici, abituati, si rannicchiano sulle gambe poderose, inarcano la schiena, poi con un grido sollevano una lamiera, la scaraventano fuori del carro orizzontale. Noi li studiamo? Cerchiamo di fare altrettanto? I piedi di cinque di noi in bilico, sul margine superiore delle sponde, gli altri sulle altre pile all'interno. Pieghiamo le gambe, inarchiamo la schiena, le dita contro il bordo del piastrone, che però combacia troppo bene con quello sottostante, non lascia spazio per una presa. Gridiamo anche noi, tutti assieme, attenti, intanto a non perdere l'incerto equilibrio, perché gli zoccoli all'olandese sono rigidi, è difficile controllarli e hanno il fondo corroso e viscido, vacillano sopra lo stretto bordo metallico e può bastare un niente per precipitare sui respingenti del carro. La grande piastra non si muove neanche di un millimetro. I polacchi hanno gridato ancora due volte, altri due bandoni sono volati fuori del carro. Ci guardiamo sgomenti, ci curviamo di nuovo arricciolando i piedi dentro gli zoccoli, artigliamo le dita contro il bordo della piastra, raduniamo le poche forze, ma inutilmente. E un attimo dopo, chissà come, Albert è sul carro, balza in mezzo a noi, fa vorticare la cinghia. Mi ha preso in pieno viso apposta, precipito, e per un momento ho dentro di me soltanto terrore e poi il rumore del cozzo contro il ghiaccio e subito dopo un dolore fortissimo all'anca, come se l'osso si fosse spezzato, fosse penetrato nel bacino. Anche nella testa c'è qualcosa, un ronzio tumultuoso nelle orecchie, eppure no, quella non l'ho battuta. Il respingente, non so come, l'ho evitato, soltanto una gamba sopra la rotaia, e dopo un poco riesco a sollevare la testa, a staccarla dal cuscino di ghiaccio, e anche una spalla, e il gomito riesco a muovere, ma le gambe no, sono come morte e non rispondono. Quattro giovanotti mi sono venuti vicino ghignando, e poi mi raccolgono, mi sollevano, mentre altre braccia si sporgono da sopra, mi tirano sul carro. Sono intronato e quel dolore alla giuntura dell'anca, quel ronzio, ma so che devo provarlo, il peso su quella gamba che cede, trafigge dal bacino dentro le viscere come una spada, e però ora il piede nudo regge sul ferro e allora forse l'osso non si è spezzato. Devo soltanto serrare le labbra per non gridare e spingere le mani sopra lo stomaco, perché c'è qualcosa dentro che si ribella e che però non può, non c'è. Lo stomaco è vuoto. Infine si placa un poco e ora posso star su anche da solo e infilarmi gli zoccoli, intanto che qualcuno da sotto mi ha buttato contro. Albert è davanti a me, sulla stessa fila di lamiere, e mi arriva addosso il fetore dei suoi stracci imbevuti d'alcol e di urina, ma l'alito no, non vomita odore oggi. Forse la bottiglia non è arrivata, non hanno fatto in tempo a passargliela mentre faceva, se è stato lui, il rapporto contro di noi. Con un gesto, quasi urtandomi, mi fa cambiare posto, manda me con i polacchi e uno di loro con gli studenti greci e con Basilio. Cerco un posto sul lato più lungo del piastrone, fra due di quei giovanottoni, mi respingono. È davanti a uno degli spigoli che devo stare. Ora quelli di là sollevano un poco, da una parte, la grande lastra, la fanno scorrere di qualche centimetro, così che tutte le mani possano afferrarla, e anche le mie. La lastra si solleva di un poco, lo spigolo è a tre dita dal pube, il peso è terribile, da svellere le braccia, ma devo farcela, l'anca non deve cedere, lo stomaco e il ventre non devono sussultare, le braccia non devono rompersi, ma intanto vibrano, come giunchi. Se crollerò, se scivolerò, sarà la fine, lo spigolo mi squarcerà l'addome, mi spaccherà le viscere, e loro rideranno, come già hanno riso di questo Macaroni che non si regge in piedi, che è subito soccombente. Che ne sanno loro di tutti quegli anni in Italia, fra quattro mura, a una sola minestra e un solo pezzo di pane al giorno, e poi direttamente qui. E forse anche loro dalle carceri al lager, ma è diverso se erano detenuti comuni. Quelli lavorano, mangiano, non come i politici, sempre chiusi e isolati. E forse no, erano contadini o scaricatori, nonostante i ghigni, le pupille piene di rabbia. Che ne so io di loro e loro di me? Che forza, non ce ne può più essere, e che vengo dalla baracca dei più affamati, dei più bastonati, e che li abbiamo perduto anche quel poco. Non sono rimaste che le ossa e la pelle e la disperazione, e che ora ho anche quella cosa dentro che non si lascia dominare, e la gamba che non tiene. Perciò il lastrone pende sempre di più dalla mia parte e io all'indietro. Lo fanno apposta loro, tutto il peso a me, per farmi cadere, per uccidermi. Ed un tratto loro gridano: non pencolo più all'indietro, ma tutto in avanti di colpo, i piedi a riccio dentro gli zoccoli. Ma intanto il piastrone è volato sghembo oltre l'orlo del carro, e anche quelli di sotto gridano, perché dovranno risollevarlo da terra, metterlo sopra gli altri. Adesso bisognerà ricominciare, e io non avrò scampo, non ho più nulla, soltanto sudore di ghiaccio e tremiti, e per tutto il corpo, e quel dolore nel fianco, quel singulto nello stomaco che non si placano. Il lavoro non riprende. I polacchi sono furenti e inveiscono contro di me, perché ho la strasse e vengo dall'Italia come quel carro stracolmo, e sono un bandit io, un badoglio io, uno che ha affiancato i tedeschi e poi non gli ha saputo resistere, si è lasciato depredare, ed ora tocca a loro, per colpa mia, scaricare quel fasciame da piroscafi, mentre io, italiano, bandito, Macaroni, non sono neanche capace di aiutarli. Forse non lo voglio, e anzi sono un impiccio, un pericolo per tutti loro. La dimostrazione l'hanno data, e si sbracciano ad additarne il risultato ad Albert, perplesso responsabile di quel pasticcio. Il capo ciurma non può non convincersi, aggrottato, imprecando, mi rimanda con Basilio e con gli studenti greci, restituisce ai polacchi il loro ambito compagno. La prima lamiera, quella che non si staccava, che combaciava troppo per concedere una qualsiasi presa alle dita, non c'è più. Quella sottostante coincide meno ed è asciutta. Un lato Basilio, che è il più robusto, riesce ad afferrarlo, ed io ho ripreso fiato. Faccio violenza al dolore e al tremito. Mi piego in avanti, metto le dita sotto la lamiera enorme, punto sulle gambe che incredibilmente tengono. Gli altri si sono loro pure rannicchiati, spingono le dita sotto il bordo, mi guardano, gridiamo, il piastrone si solleva un poco, mughiamo ancora, e ora abbiamo le mani sotto tutti, e il piastrone non pende, è orizzontale, però sbanda, ondeggia, cerca di spezzarci le braccia, la schiena, di trascinarci. Noi abbiamo il sangue negli occhi, ma siamo tra amici, tra fratelli, forza, forza, tutti insieme ancora. Il punto critico è superato, le mani sono più alte dei gomiti, e ora forza ancora sulle gambe. Il piastrone è in alto, più in alto, vola giù di traverso sopra l'altro, si gela, noi sudiamo, ed ora avremo tutte le altre lastre da svellere, da scaricare. È sera, non nevica più, e il cielo è di pece, senza una stella. La conta dei numeri, dei pezzi, sull'immensa Apple Platz sembra non finire mai. Torniamo in baracca barcollando. Domani è domenica, la prima domenica non lavorativa da quando siamo a Kabel Zelle Gung, e sarà una giornata intera, forse. Non ci hanno detto niente mentre eravamo all'uscita inquadrati, e il capo del Kabel e il segretario del reparto ci contavano, confermavano agli onnipotenti, agli onnipresenti, il totale dei pezzi degli Stücke. Una giornata intera domani, forse, perché a volte è in baracca che lo dicono, e allora bisogna tornare nei commandos anche la domenica mattina a faticarvisi almeno fino all'ora del rancio. Pagina 168.